Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno, scusa, mi sto mettendo a posto il papillon e il panciotto.
E ben fai, caro Giovanni, perché questo è il tema di oggi. Siamo qui in frac, ai microfoni, questo per omaggiare la notizia di cui ci occuperemo, credo, approfondendo anche le origini di questa notizia. Dunque, prima di tutto, di cosa parliamo? Parliamo del fatto che l'orchestra della Suisse Romande ha comunicato ai media e al pubblico degli abbonati che a partire dalla stagione 2023-2024 il frac non farà più parte dell'abbigliamento di rigore per i signori dell'orchestra.
Sì, questi signori dell'orchestra che vedono i loro abiti disegnati da una maison di moda,
certo,
evidentemente
Svizzera.
La Maison Suisse Bon Genie, che ha ripensato e ridisegnato ogni singolo pezzo per adattarsi, come dire, in maniera unica ai movimenti che ognuno dei diversi musicisti deve compiere per suonare il proprio strumento. Il violinista usa di più il braccio,
certo,
il trombonista
e via così. Esattamente. E allora, per commentare questa notizia, per capire che senso ha, se ha un senso, se qual è la storia dell'abbigliamento dell'orchestra anche in parte e dove andiamo, in che direzione andiamo, ci sono, se ne parla molto in vari campi di questa questione. Abbiamo chiamato due ospiti, anche loro ovviamente in abito da sera e frac, presumo.
Assolutamente, vedo un meraviglioso lamé di Carla Moreni, buongiorno.
Scusate, fa un po' di fruscio, perdonate il fruscio della me. Buongiorno a voi.
E a fianco a lei Nicola Cattò, direttore della rivista Musica, in splendido nel suo frac d'antichità, cioè, diciamo del passato, perché io lo vedo un frac dell'Ottocento, quello di Nicola.
Più smoking, direi. Comunque, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, scherzi a parte, iniziamo proprio da qui, direi dalla storia. Nicola, chiedo a te, come si è arrivati all'abbigliamento dell'orchestra che noi vediamo oggi? Quali sono? Sono origini un po' mitologiche, o sbaglio?
Ma forse neanche mitologiche, forse molto più concrete. L'orchestra, naturalmente, che una volta erano fatte da soli uomini, i membri dell'orchestra erano trattati al pari di servitori. Si sa che mangiavano anche nelle cucine con, certo, i servitori dei palazzi nobiliari, e si vestivano come servitori. Tuttora nelle situazioni di alto livello, pensiamo, non so, ai palazzi del potere, almeno in Italia, uh-huh, i gran commissi vestono con dei frac, io non conosco tutti i veri dettagli perché le regole lì sono sottilissime e rigidissime. In ogni caso lo stesso vestivano anche i membri dell'orchestra, ossia dei frac, che garantivano da una parte una certa eleganza, dall'altra parte un colore nero che poi, dal punto di vista dell'esecuzione musicale, consentisse, come dire, una sorta di anonimato, di neutralità, in modo che l'attenzione di chi assisteva al concerto fosse sulla musica e non sui musicisti, diciamo, andare al sodo e non all'estetica. Ovviamente poi quando, diciamo, verso la fine dell'Ottocento iniziano ad entrare in orchestra anche delle donne, o primo Novecento, il problema un po' si amplia, perché le donne non mettono ovviamente in frac,
certo,
o smoking. Poi la questione è molto più ampia, la tratteremo in questa mezz'oretta. Però insomma è così: musicista, servitore in frac, anche il musicista in frac, molto lineare.
Carla, diceva Nicola che la questione è stata anche a un certo punto andare al sodo e non all'estetica. In fondo a noi che frequentiamo le sale da concerto è quello che interessa di più. Però, come dire, sarà banale, ma anche l'occhio vuole la sua parte.
Certo, e soprattutto l'abito fa il monaco, assolutamente, perché siamo a un concerto, siamo all'opera, l'occhio è il primo organo di senso che viene sollecitato, per cui noi vediamo come entrano gli orchestrali, vediamo come si siedono, vediamo come non mettono o mettono a posto le code del meraviglioso frac. A volte ci sono magari dei giovani un po' più sprovveduti che ci sono sopra, quelle povere code stanno lì tutte ciancicate, brancolanti. A volte invece ci sono i vecchi maestri che con un gesto estremamente teatrale le dispongono ai lati e naturalmente mettono in bella mostra il rilievo delle loro scarpe, perché parlare di frac significa parlare di tutta una serie di accessori obbligati, quindi non è tanto l'abito, ma tutto il contorno, diciamo, che crea un po' come in tutti gli ambienti militari, di corte, di etichetta, c'è proprio tutta una serie di ingredienti associati, per non deve essere di un certo tipo, i bottoni di un certo tipo, i polsini di un certo tipo, le bretelle, per carità, assolutamente bianche, non si devono vedere mai, il panciotto deve avere una certa misura, cioè tutte delle regole di alta sartoria, di alta etichetta, che hanno fatto la storia del frac. Ma noi vogliamo buttarle tutte via in nome del come si sta bene con la t-shirt? Lancio la domanda.
Una domanda interessante, perché i primi a farlo sono stati i direttori d'orchestra, alcuni direttori d'orchestra, che hanno portato nuovi tipi di abbigliamento sul podio, quasi come dire: io sono al pari del solista, sono diverso dal resto della massa, mentre prima anche grandissimi nomi assolutamente si vestivano come i loro orchestrali. Certo. La cosa interessante però è che in un recente sondaggio di cui abbiamo parlato venerdì della Royal Philharmonic Orchestra è stato chiesto al pubblico, vari tipi di pubblico, quali potessero essere i cambiamenti del concerto e della forma del concerto che sarebbero stati disposti ad accettare o che vedevano di buon occhio, e certamente non c'era il cambiamento dell'abito. Addirittura il 91% dei votanti si è espresso contro le modifiche dell'abbigliamento degli orchestrali. È un dato rilevante, Nicola.
Sì, devo dire che mi stupisce per questa grande massa di voti contrari, tanto più in un paese così aperto a un dress code, comunque aperto a cambiamenti e innovazioni come la Gran Bretagna. Evidentemente, come diceva giustamente Carla, l'abito in sé non è solo una questione estetica, ma porta con sé tutto un sistema di valori, di tradizioni, di fascino, di storia, che è quello che attrae parzialmente anche un pubblico che poi nella vita propria o anche quando va a sentire il concerto stesso mai si sognerebbe di vestire, ma magari non vestirebbe lo stesso spettatore che ha detto: io voglio che gli orchestrali uomini mantengano il frac. Ebbene, quella persona non metterebbe mai neanche una giacca e una cravatta e va al concerto in camicia e jeans, però vede nel mantenimento del frac una sorta di garanzia di qualità, di tradizione, di cui ancora non si può fare a meno. D'altronde la questione è molto, come detto giustamente, investe più i solisti e i direttori, i solisti, non le soliste, perché le soliste ovviamente certo, hanno sempre avuto una grande libertà e spesso una grande gusto nel proporre delle mise affascinanti. Poi la questione anche della comodità è quella, per esempio, per cui Anne-Sophie Mutter non ha mai vestito abiti che coprissero le spalle e le braccia. Però i solisti uomini vediamo come sempre più rinuncino invece al frac. Oggi, quando Christian Zimmermann, che è ancora un'eccezione luminosa in questo senso, si siede sulla sua panchetta e sistema con cura le code del frac, ci fa pensare alla classe di Arturo Benedetti Michelangeli, e per contrasto ci fa rimpiangere, ci fa deprecare anzi la sciatteria diffusa di tanti suoi colleghi di oggi sul podio e sulla panchetta.
Venite, inginocchiatevi, restate fermo lì, restate fermo lì, restate fermo lì. Pian piano ora vi aggiratevi, bravo, va ben così. La faccia ora volgetevi, ora con gli occhi a me, ora con gli occhi a me. Guardatevi, guardatevi. carezza, che figura! Mirate il mio cancello, mirate quanto è bello! Che forma, guardatore, che pezzo, che figura! Se l'uomo non è femmine, non certo il mio perché. Se l'ama non certo il mio perché. Non certo, certo, certo.
La scena della vestizione di Cherubino, si parla qui di colletti, quindi di noi di vestizioni e di colletti stiamo parlando. La voce era quella di Christiane Karg, soprano, accompagnata dalla Chamber Orchestra of Europe sotto la direzione del più scamiciato, dello descamisato proprio, Yannick Nezet-Séguin, che si presenta sempre con delle mise molto molto diverse dal frac.
Stavo pensando giusto ai direttori e sì, i contrasti. A me Tielemann non piace tantissimo, sì, per una serie di motivi, però sono innamorato del suo frac blu. Notte, una cosa meravigliosa che lo fa come dire, spiccare, certo. Così come apprezzo anche il camicione di Papano, devo dire la verità, sì, non sì, è sì, che sì. Mi... Però tornando alla nostra orchestra della Svizzera Romanda, si legge in questo comunicato che la decisione è stata pensata in maniera ergonomica per concepire una tenuta che possa adattarsi alle condizioni e all'attività di ciascuno, come se fino adesso, non lo so, avessero, se fossero stati costretti in chissà quale morsa. E dicono addio alla cravatta, addio al papillon. Il collo resta aperto per non creare difficoltà al lavoro e alla respirazione dei fiati, per esempio. Nessun gemello, il bouton de manchette, per evitare gli sfregamenti con gli strumenti. Adesso veramente siamo nel ridicolo. Carla, cosa ne pensi?
Dal punto di vista dell'analisi cronologica.
Carla, ti sentiamo molto male in questo momento.
Forse... Pronto?
Sì, ecco.
Sì. Ok. No, dicevo che è molto interessante questa, questo andare nei piccoli dettagli, no? Da parte di questi orchestrali che hanno deciso basta con il frac. E mi fa un po' pensare quando 5 anni fa, ed era finita anche quella notizia su tutti i giornali, le donne, perché partono sempre le donne in queste rivoluzioni, le donne della New York Philharmonic votarono all'unanimità basta con l'abito lungo e quindi gambe all'aria perché sono più comode e più velocemente. Ma allora il discorso che noi dobbiamo fare alle spalle è: a noi piace l'eleganza, questa è la premessa, e per carità il frac o un abito lungo sono entrambi sinonimi di eleganza, di gusto, di raffinatezza, tutte parole, tutti aggettivi che in qualche modo ci portano alla musica, no? Perché non stiamo parlando di due soggetti che appartengono a mondi estranei, no? Sì. Cioè l'abito è in qualche modo uno specchio, un riflesso anche dell'interpretazione, cioè... l'avevo buttata là come una battuta, ma ci credo fermamente. L'abito, quando si suona, fa parte dell'esecuzione. Sì. Io, cioè, divento una componente sostanziale, speculare. Certo, a volte può essere una maschera, un abito eccentrico ad una interpretazione che magari non è perfetta, però in qualche modo collima sempre. L'abito è lo specchio dell'interprete, è davvero un habitus, no? Un contatto della persona che lo fa diventare un personaggio quando è sul palcoscenico. Allora io credo che nel momento in cui un gruppo, perché l'orchestra è un gruppo, suona insieme, perde una sorta di identità individuale, diventa orchestra, diventa gruppo che fa insieme un qualcosa e quindi deve avere una linea comune anche di vestito. Io non credo che si potrà mai accettare, non solo dal punto di vista visivo, ma proprio dal punto di vista simbolico, che le orchestre arrivino vestite a caso. Lo possiamo accettare in un'orchestra giovanile, in una formazione così, magari spontanea, casuale, dilettantesca, però un dettaglio che crei anche visivamente, cioè simbolicamente, un'identità comune in un'orchestra ci deve essere.
Insomma, Carla Moreni ci dice che Kleid machen Leute, no? Gli abiti fanno le persone.
Assolutamente sì.
C'è forse un'eccezione che tutti accogliamo con grande piacere, è quella dell'orchestra del Festival di Bayreuth, che noi non vediamo se non alla fine, e data anche le temperature che la sala di Bayreuth ci offre tutte le estati, suonano evidentemente in jeans e maglietta, unica eccezione il direttore, ma suonano talmente bene che...
Sì, certo. Ma infatti l'elemento interessante di queste riflessioni è che c'è un aspetto estetico dell'orchestra che non va dimenticato. Si va anche a godere di bellezza non solo sonora ma visiva. Ci piace vedere l'orchestra che suona, e in parte il fatto che siano tutti vestiti allo stesso modo crea una coreografia. È come se fosse un balletto quando vediamo tutti i violini che si muovono allo stesso modo, tutti gli archi. Insomma, è un aspetto anche questo importante. Eppure Nicola, qui da un certo punto di vista, per quanto bon genie, io vi consiglio di andare a vedere il costo di un abito su misura creato da bon genie, poi forse continuerete a preferire il frac, questo ho detto molto esplicitamente, ma si tratta di una forma di democratizzazione, di popolarizzazione, è questo che si cerca di fare?
No, questa è una forma di populismo, secondo me. Perché assolutamente se un frac, un abito è ben tagliato su misura, certo non impedisce la respirazione o l'espletamento delle proprie incarichi lavorativi, cioè di suonare uno strumento. Mi sembra un po' che l'operazione di questa dell'orchestra della Swiss Roman, che io non voglio entrare nel discorso, ma il nostro amico di Slipped Disc, oh mamma mia,
Norman Lebrecht,
no scusate, Norman Lebrecht definisce da anni l'orchestra peggio gestita al mondo, ma insomma sicuramente un'orchestra che ha avuto dei problemi.
Fermiamoci perché qui siamo in casa, allora diciamo che ha avuto dei problemi.
Ma lo dice
Nicola Cattozzi,
sì, io non condivido,
no, intendo dire che sì, ci sono stati dei problemi economici,
però insomma forse hanno voluto un po' distrarre con un'operazione di comunicazione un po' che non c'entra in realtà con la musica, ma anche perché poi questa è un'orchestra sinfonica, ma l'orchestra non è che si veste sempre in frac.
No, esatto, bravo.
Ci sono varie tenute, c'è la tenuta da pomeriggio, da matinée, c'è la tenuta da palcoscenico e c'è la tenuta da buca. Diciamo che il frac è la tenuta più elegante, cioè per l'esibizione sul palcoscenico serale. E semmai appunto il problema dell'uniformità a cui facevi giustamente accenno investe soprattutto la parte femminile, per cui vediamo sempre anche nelle serate più eleganti alcune donne con le braccia scoperte, alcune donne con le braccia coperte, diciamo le donne non hanno tutte lo stesso abito, diciamo che magari si intonano sullo scuro, su un certo tipo di taglio, però gonne al ginocchio, gonne lunghe, ecco lì magari si potrebbe anche cercare una linea di condotta comune, ma naturalmente questo poi impatta anche con l'età, la fisicità delle varie orchestrali o professori d'orchestra, come si dovrebbe dire, insomma. Ecco, non mi sembrano per una cosa di democratizzazione. Qualche anno fa in Italia era stata creata, era durata proprio l'Espace del Matin, una jeans orchestra, dove appunto si suonavano in jeans per democratizzare la musica. È una grandissima stupidata, infatti questo non è durato, perché la musica non si democratizza con un paio di jeans o togliendo un frac.
Votat Marin,
Votat Marin,
Et des Briefsi Marin, Nas Tiancoio, Ne Pustil Marvoio, Scase Volete Di Volk, Unce Vistavi.
Ishte.
Ica Keta Vainie Baites Barin Prava,
A Te, Rasne Baissa,
A Tom Pace, Et Alane Bamilu, Ja
Нюзяне бояться.
Наше дело такое.
А вот паренька убедительна.
Нынче не то, что одни солдаты, нынче вышли мужички. Всем народом навалиться хотим.
Riferimenti per pochi, potremmo dire, perché questa è Vajna i Mir, Guerra e Pace di Prokofiev. Questa è la scena dell'apparizione di Pierre Kutuzov con un frac verde e una tuba bianca, che fa abbastanza impressione perché ricorda un grillo. Comunque di frac si parla.
Bello, è una mise invidiabile. Carla, questa questione della nuova tenuta della Suisse Romande, ma potremmo estenderla anche ad altre orchestre, rimette anche in discussione in qualche modo anche la mise di chi va al concerto, perché siamo passati dagli abiti eleganti e firmati in alcune occasioni alle magliette con le scritte più impronunciabili, e quindi dovremmo, se di democrazia si deve parlare, dovremmo rivedere anche ciò che accade in platea e nei palchi.
Assolutamente sì, un tempo sui biglietti della Scala, sul retro, c'era scritto è obbligatorio una certa etichetta nell'abito, e veniva specificato per gli uomini assolutamente la cravatta.
Sì.
Adesso le maschere dicono solo non vedite con l'infradito. Che vabbè.
Beh, siamo già, non ho parole.
È una debacle.
Io ho sentito una discussione feroce nel foyer d'ingresso della Scala, dove c'erano dei turisti stranieri che in effetti portavano delle infradito, ma erano infradito grifatissime, scarpe da migliaia di euro.
Un Hermès da 2000 euro. Sì.
Esatto, con tanto di pelo intorno.
Che meraviglia.
Però erano ciabatte, chiamiamole col loro nome.
Sì.
Per cui le povere maschere, loro ovviamente in divisa con tanto di medaglione pendente, allora parliamo anche di loro, perché le maschere devono stare in divisa. Le maschere...
Sì, Carla, purtroppo anche ti sentiamo male.
Pronto? Pronto,
sì,
pronto?
Eccoti, sì, le maschere, dicevi. Nicola, passiamo a te.
Siamo
in chiusura, sì, in ogni caso. Che cosa pensi dei cambiamenti degli abbigliamenti del pubblico?
Ma non si può fare niente per restarle, sarebbe un riflesso della società. Basta prendere una foto degli anni 50, 60, di una strada qualsiasi, gli uomini erano tutti in giacca, con i cappelli in testa, insomma, è cambiata la moda. Uno può anche essere dispiaciuto di una certa sciatteria, però tanto è, basta comunque chiedere una dignità, ecco, una minima dignità. Io, mi pare che l'unica regola oggi vigente alla Scala, e penso anche in molti teatri, sia di avere le braccia coperte, neanche quella è rispettata sempre, però ecco, il problema è che non si può impedire veramente, se non per estremi casi, se uno si presentasse, non lo so, in costume da bagno o mezzo nudo, di entrare a chi ha comprato un biglietto, spesso anche molto caro. Quindi rimarrà questa dicotomia fra un pubblico sempre più casual, specie, e un'orchestra che comunque manterrà una sua compattezza di eleganza, che possa essere il frac, la semplice camicia scura per un concerto, per esempio, estivo all'aperto, dove certamente nessuno mette il frac. Ecco.
Certamente.
Con questa considerazione siamo arrivati in fondo. Purtroppo
sì.
Carla Moreni ci ha già lasciati, ma per via delle linee ballerine di oggi. Ringraziamo Nicola Cattò di essere stato con noi.
Grazie.
Piacere, grazie.
E grazie a Carla, che non ci sente, ma sicuramente sa che la stiamo ringraziando.
Voi che sapete, torna dopo domani in
sì.
pausa. E ricordiamo però anche, prima di salutarci, Giovanni, visto che avevamo questi due ospiti, sarebbe stato il caso di dirlo, che li ritroveremo anche il 7 dicembre.
Assolutamente, 7 dicembre saremo in diretta, come ogni anno, dal Teatro La Scala per la prima. E quest'anno anche con una novità che non vi svegliamo in questo momento.
Però avremo modo di vedere questi nostri ospiti. Dunque, grazie di nuovo ancora e a prestissimo.